Marco inizia il suo Vangelo con queste parole. Inizio del Vangelo, il Vangelo lo sappiamo, significa la buona notizia di Gesù Cristo, figlio di Dio. E qual è questa buona notizia che l'Evangelista già ci anticipa? È un nuovo rapporto con Dio che non è più basato sull'osservanza della legge, un codice esterno all'uomo, ma sull'accoglienza dello Spirito, una forza dinamica interiore all'uomo. E l'Evangelista continua questa presentazione aggiungendo, come sta scritto nel profeta Isaia, ma in realtà presenta tre testi: il primo dell'Esodo, il secondo del profeta Malachia e infine il terzo, sì, del profeta Isaia. Perché questo? Non si citava mai un passo dei profeti senza appoggiarlo con uno della legge. Ebbene, questi brani che l'Evangelista mette insieme. Il primo è, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, è l'annuncio della liberazione legata al primo esodo, quello dalla schiavitù egiziana, egli preparerà la tua via. Qui l'Evangelista modifica Malachia che aveva detto, ecco, io manderò un messaggero a preparare la via davanti a me. Ora la via di Dio è la via di Gesù. E poi infine il testo del profeta Isaia, che riguarda il secondo esodo, quello da Babilonia, voce di uno che grida nel deserto o dal deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Questo esodo, l'esodo significa una liberazione collettiva da uno stato di oppressione e l'arrivo in una terra promessa, questo esodo non si potrà effettuare senza la collaborazione di tutti. Non sarà qualcosa che scende dall'alto, ma qualcosa che deve coinvolgere le persone. Poi Marco passa a presentare la figura di chi è questo messaggero. Ebbene, il messaggero di Dio prescinde dall'istituzione religiosa. Quando Dio deve scegliere i suoi inviati, sceglie mai persone appartenenti all'istituzione religiosa che sa che sono refrattari alla sua voce e resistenti all'azione dello Spirito, ma un certo Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo. Il battesimo era un segno di morte, di seppellire il proprio passato. Si immergeva nell'acqua, moriva la persona che era e rinasceva una persona nuova. Questo atto esteriore doveva manifestare un cambio interiore. Infatti, questo battesimo è di conversione. Il termine adoperato dall'Evangelista significa un cambio di mentalità che poi incide nel comportamento per il perdono dei peccati. Per trovare il perdono, annuncia Marco, occorre allontanarsi dalle istituzioni religiose rappresentate qui da Gerusalemme. La religione e il culto ufficiale non riconciliano con Dio perché non sanavano l'ingiustizia esistente, che invece viene a sanare la conversione, un cambio di atteggiamento radicale nella persona. Accorrevano, letteralmente uscivano, l'Evangelista adopera lo stesso verbo usato nel libro dell'Esodo per indicare la prima liberazione dalla schiavitù egiziana. Da lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. Come il popolo è stato liberato dalla schiavitù egiziana, ora c'è una nuova terra di schiavitù ed è rappresentata dalla Giudea e da Gerusalemme, sede dell'istituzione religiosa. La terra promessa si era trasformata in terra di schiavitù, dalla quale Gesù inizia il nuovo esodo per liberare il suo popolo. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano. Il fiume Giordano era stato passato per entrare nella terra promessa, ora è il punto di confine per entrare nella nuova dimensione della pienezza della libertà, confessando i loro peccati. Poi la descrizione di Giovanni. Giovanni era vestito di peli di cammello, era l'abito tipico dei profeti, con una cintura di pelle attorno ai fianchi. Perché questo particolare? Perché era la caratteristica del profeta Elia. Quindi l'Evangelista indica che in qualche maniera nel Giovanni ci si può rappresentare il profeta Elia, che era colui che doveva venire prima della venuta del Messia e mangiava cavallette e miele selvatico. Non è un'indicazione di ascetismo o tantomeno di penitenza da parte di Giovanni, mangia quello che il deserto gli offre, il pranzo abituale dei nomadi del deserto. Nel libro del Levitico le cavallette sono tra gli alimenti puri che si possono mangiare. E proclamava, ecco, questo è importante da collocare nel suo contesto, l'annunzio di Giovanni Battista. Viene dopo di me colui che è più forte di me e io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci ai suoi sandali. L'Evangelista non sta facendo una dimostrazione di umiltà, ma da parte di Giovanni Battista, ma si rifà a una legge chiamata del Levirato. In che consistiva questa legge? Quando una donna Rimaneva vedova senza un figlio, il cognato aveva l'obbligo di metterla incinta. Il figlio che sarebbe nato avrebbe portato il nome del marito defunto, così il suo nome si perpetuava per sempre. Quando capitava che il cognato rifiutava di mettere incinta questa donna, colui che aveva il diritto dopo di lui procedeva alla cerimonia dello scalzamento, cioè dello scioglimento dei sandali, dei legacci del sandalo, prendeva il sandalo, ci sputava sopra e significava: il tuo diritto di mettere incinta questa donna passa a me. Allora, perché Giovanni Battista si rifà a questa legge del Levirato con questo annunzio? Il diritto di fecondare la vedova, Israele era considerato ormai una vedova, non è suo, ma di colui che viene dopo di lui. Gesù viene presentato in tre maniere: più forte nella qualità, per la dignità e per l'attività. È più forte nella qualità, nella dignità e nell'attività, perché l'attività di Gesù sarà quella di battezzare in Spirito Santo, mentre quella di Giovanni Battista è soltanto quella dell'acqua. E infatti dice Giovanni: io vi ho battezzato con acqua. L'acqua, simbolo di morte del proprio passato ingiusto, significa che non vivo più per me, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Il battesimo nello Spirito è la vita per il futuro, vivere per gli altri. Questo è l'annuncio della buona notizia, che richiede la collaborazione di ogni credente.